Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, ormai circondata dalla natura e dalla cultura dei libri, le musiche e i film lasciati qui dai nostri naufraghi. Questa domenica di gennaio è arrivato qui, improvvisamente, quasi nudo, Diego De Silva, uno scrittore italiano il cui ultimo libro è Superficie, pubblicato per i tipi di Einaudi. De Silva, come si trova sull'isola deserta?
Beh, tutto sommato non male, insomma, bisogna capire di quale compagnia ci si circonda. Essendoci poca scelta, ci si accontenta.
De Silva, non è una cosa gentile da dire, ci sono solo io sull'isola deserta. Non le piace stare qui con me sull'isola deserta?
Lei è fuori discussione, insomma, sono fortunato per questo.
De Silva, che libro ha portato per noi e per gli ascoltatori di Radio 3 sull'isola deserta?
Il libro Scialuppa, quello che mi è venuto proprio da afferrare al volo prima di tuffarmi in acqua, per cui immagino ho nuotato tutto il tempo tipo Grimilde di Manhattan, è Il giovane Holden di Salinger, perché è uno dei pochissimi libri che riesco a rileggere all'infinito, è come un disco bellissimo di cui non mi stanco mai, perché contiene, diciamo, quell'intreccio perfettamente equilibrato tra nonsense e intelligenza, per cui mi diverte nello stesso tempo in cui mi fa pensare che ogni incongruità, ogni digressione, ogni riflessione sull'inutile mi aiutano a comprendere la realtà da una prospettiva sbilenca che non avevo considerato, che credo che sia poi uno degli obiettivi della letteratura, no? Cioè offrirci delle finestre che non sapevamo esistessero. Nello stesso momento in cui pensiamo che ci saremmo potuti arrivare da soli, no? Che è un po' anche l'inganno, il trucco della filosofia, no? La cosa che pensavamo tutti quando all'inizio a scuola studiamo la filosofia è: ma questa cosa ci sarei potuto arrivare anch'io, no? In realtà non è così. E questo inganno, secondo me, unisce molto letteratura e filosofia, cioè si incontrano senza farlo apposta.
De Silva, il suo personaggio ricorrente, il suo personaggio seriale, se si può dire, è una specie di fallito di lusso, perché è malinconico. Chi è malinconico?
Malinconico è un avvocato, è un avvocato di insuccesso, così l'ho sempre definito, in realtà mi sembra la definizione più consona, perché non è un avvocato di grido, è un avvocato di singhiozzo, è uno che proprio arranca ad arrivare alla fine del mese, è uno che vive di piccoli, a Roma li chiamano parafangari, ma in realtà non è neanche un parafangaro, è uno che vive più che altro facendo piccole cause per amici e parenti, infiltrazioni di acqua, nei condomini, litigi appunto condominiali, piccole separazioni, piccole cose insomma. Poi uno che, avendo poco lavoro, ha una scarsa preparazione e quindi è malinconico, essendo uno che arranca ad arrivare a fine mese ed è rappresentante, esponente di una classe professionale sempre più, diciamo, che va verso sempre più uno smottamento tendente alla, non dico alla disperazione, insomma, ma alla sopravvivenza stentata. Io quando ho descritto nel primo libro la difficoltà di rimanere sul mercato di malinconico, credevo, come dire, di girare la manopola dell'acqua calda. La cosa invece ha funzionato in maniera imprevista, perché c'è un esercito di avvocati italiani che si è riconosciuto immediatamente in quel personaggio. Io continuo a ricevere, a distanza di tanti anni, diversi inviti da consigli dell'ordine di tutta Italia che mi dicono: vienici a trovare, malinconico è uno di noi. Ecco, questo è uno dei fenomeni della modernità di cui si è parlato poco, di cui soprattutto la politica si è interessata poco. Ecco, questa idea che ci sia una nuova classe di professionisti che non ce la fa quasi a vivere è un problema totalmente ignorato dalla politica. Come al solito la letteratura arriva prima. Questo perché succede? Non perché siamo più bravi. Dipende dalla prerogativa del linguaggio che noi utilizziamo. Cioè chi scrive, chi racconta, ha questa caratteristica. Cioè usare un linguaggio che non risponde di sé. No? Noi non siamo tenuti a provare quello che diciamo. Non dobbiamo indicare le fonti. Non dobbiamo documentarci. Possiamo inventare, nel senso etimologico della parola, cioè trovare, tutto quello che vogliamo, perché il patto con il lettore è un patto di falsità. Cioè, tu sai che io ti sto per raccontare un sacco di palle. Vediamo se ci credi, no? In questo meccanismo, che è un meccanismo meravigliosamente anarchico, noi abbiamo la possibilità di fare pettegolezzo sulla verità. E in questo modo possiamo arrivare prima. Io facevo l'avvocato anni fa, però volevo scrivere. Vivevo in maniera schizofrenica questa doppia vita. Avevo un po' l'impressione la mattina quando andavo in tribunale di far uscire di casa la mia controfigura. Poi rientravo a casa, mi chiudevo nello studio e scrivevo. E come tu sai benissimo, scrivere è un salto nel buio, cioè stai facendo una roba che, parliamoci chiaro, oggettivamente non ha senso. Perché adesso lo facciamo di mestiere, io so che se scrivo ho firmato un contratto, ho percepito un acconto, il libro uscirà, venderà, non venderà, ma sto facendo una cosa che ha un senso dal punto di vista economico-sociale. Cioè sono uno che fa un lavoro, viene pagato per questo, va bene, va male, ma sono una cosa che ha un senso. Quando tu invece tu scrivi senza sapere se quello che hai scritto avrà un riscontro nella realtà, se qualcuno ti pubblicherà, tieni conto che all'epoca poi, quando io ho cominciato, non c'era internet. Io mandavo i miei romanzi, facevo le mie fotocopie, spedivo. Però secondo me era un mondo più sano quello. Era un mondo in cui si leggeva di più, si scriveva di meno, uscivano meno libri. Però, dicevo, questa schizofrenia nella quale io stavo si riferiva a due modelli. Uno era appunto l'avvocato. Dall'altra parte io avevo la scrittura. Semplicemente la mia ambizione era scrivere e vivere di scrittura, che era una cosa assolutamente antipodica rispetto al percorso che avrei dovuto fare come avvocato. In più avevo un altro problema. La lingua che io utilizzavo nel fare l'avvocato era una lingua strumentale, mirata al raggiungimento di un fine. Infatti il linguaggio è speciale, il linguaggio mira alla costruzione di una linea difensiva per vincere una causa e quindi è necessariamente un linguaggio che tende a una mistificazione anche quando è spinta da assoluti obiettivi di sincerità, però un linguaggio che tende a mistificare se stesso per arrivare a un punto. La scrittura letteraria è completamente un'altra cosa. Cioè un campo dove quando entri non sai che cosa succede. Quindi quando le parole si cominciano a liberare, tu devi lasciarle uscire e paradossalmente quanto più ciò che viene fuori ti spaventa, quanto più fai fatica a riconoscere in te quello che nella pagina viene fuori, tanto più funziona. Quindi io vivevo su due sponde che erano diversissime, ma la mia ambizione era la seconda, non era la prima. Cioè a me veramente non me ne fregava nulla di diventare un riconosciuto avvocato con un paio di segretari, un codazzo di praticanti, di andare a giocare a tennis con i magistrati o di frequentare un circolo di persone per bene. Non me ne fregava una ceppa. Io volevo scrivere, senza avere la minima idea di dove sarei arrivato. Ma quello che avevo in testa era che avevo bisogno di tutto il tempo possibile per poter scrivere, perché pensavo che scrivendo avrei trovato qualcosa.
Ma l'ha trovata quella cosa che cercava, De Silva?
No, lo sta ancora cercando. Mamma, come no? Mamma,
mama. You don't have to roam. Mama, you know, coming home. If you look over there, babe, you know you might find something over there gonna blow your mind.
Diego De Silva, scrittore, qui con noi stamattina sull'Isola Deserta. Il suo ultimo libro, pubblicato per Einaudi e Superficie, ha portato con sé, per noi, Il giovane Holden di Salinger. De Silva, ha portato per noi anche una canzone? O una sinfonia, o una musica, o una colonna sonora?
Il disco, che è un concept album degli anni 70, si chiama Second Contribution, è di un cantante, si chiama Sean Phillips. L'unico disco veramente significativo di questo artista, che era un cantante chitarrista, e che non so perché, però mi ha sempre dato un disco molto 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 bello, che si deve sentire intero, quindi per sentirlo, anche perché ha a che fare con il secolo scorso in cui noi credevamo nell'album, no? Cioè, quando compravi il disco di un artista che seguivi, significava che erano passati un paio d'anni, quindi compravi il suo tempo. Lui ti raccontava che cosa era successo in quei due anni, che come vedeva il mondo, e se aveva un senso quell'artista, tu vedevi le cose anche attraverso i suoi occhi, e molto spesso ti condizionava. Per restare in Italia, quando usciva un disco di De André, era un momento epocale. Cioè, vediamo che cosa ha fatto De André, è stato sempre così. Io mi ricordo che quando è uscito Anime Salve, che è stato l'ultimo, io rimasi e sentì le prime note di Princesa, io rimasi fulminato.
Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Sotto le ciglia di questi alberi, nel chiaroscuro dove son nato, che l'orizzonte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.
Che cosa è successo? Che sta facendo? No? Perché tu avevi proprio l'impressione che un disco fosse il punto di maturazione di un artista che aveva tantissimo da raccontarti attraverso 10 canzoni. Oggi è inutile dirlo, insomma, consumiamo tutto all'insegna della playlist, che è stato uno dei guasti assoluti, che ha, è come se la musica fosse spezzettabile, fosse frammentabile. Questo ha a che fare anche molto con la vita che facciamo, che è tutta di frammenti, no? Secondo me noi non ce ne accorgiamo, ma nel vivere, una delle fatiche che facciamo è tenere insieme dei pezzi di vita, no? È come se noi nell'arco della giornata dovessimo trovare dei pezzi del puzzle, metterli insieme e attraverso questo dare senso a quello che facciamo. Il tempo, per esempio, la mia percezione del tempo, non so se a te succede la stessa cosa, non ho più il senso della giornata. È come se la giornata fosse spezzettata in tante unità di tempo, ciascuna delle quali può andare per conto suo. A me questa cosa non piace.
De Silva, però lei di questa faccenda del frammento, come altri scrittori italiani e scrittrici italiane, ne ha fatto teleologia, perché il suo ultimo libro, Superficie, pubblicato per Einaudi, è un libro che avanza in una linearità temporale ma per frammenti.
Certo, è infatti è un piccolo urlo di dolore nel suo cazzeggio insensato, perché proprio è l'idea non soltanto che, come dicevi tu, c'è questa frammentazione, ma è anche un modo di dire che, per quello che mi riguarda, la lingua è in pericolo. Cioè, stiamo attraversando un tempo di massima semplificazione, dove non ci si ferma più su nulla, non si trattiene più nulla, e soprattutto ho l'impressione di una traslazione della confusione dei significati. Per esempio, ci sono delle parole che sono state sdoganate in maniera molto pericolosa. Vi faccio un esempio. Un giornale online locale, a un certo punto davano questo titolo: foto con Nutella, virgola, Salvini finisce nel mirino degli haters. Quindi, secondo questo titolo, la notizia per cui il ministro dell'interno si fa un selfie e lo twitta nell'atto in cui azzanna una fetta biscottata spalmata di Nutella, e quindi si espone alle critiche che arrivano. E si parla, rispetto alle critiche che lui riceve, di Salvini come se fosse oggetto di odio. Attenzione però, nella declinazione precisa che in tempi tecnologici si dà di questo termine, che è quel sentimento volgare, becero, per cui in maniera assolutamente gratuita e in realtà senza nessun motivo io mi scaglio contro qualcuno che non sopporto, nascondendomi nella moltitudine indifferenziata della rete, lo mitraglio di insulti, di minacce di morte. Se la categoria dell'odio in ambiente internet, che è poi quello che domina nella lettura e nella scrittura contemporanea purtroppo, acquista quel significato e io lo trasporto nell'ambito di una categoria di un sentimento come l'odio, questo intreccio crea un imbastardimento totale del senso. Quindi la parola si snatura. Io da autore temo moltissimo questa forma di mistificazione del senso delle parole. Perché le parole, come diceva Nanni Moretti, sono importanti. The glow around your face when you see the lightning rays. I know I'm very near and I can hear the thunder. Of perplexity, a woman for eternity, a woman of the land,
Diego De Silva, scrittore, il suo ultimo libro pubblicato per Einaudi a Superficie, ha portato per noi sull'isola deserta Il giovane Holden di Salinger e un concept album degli anni 70 che si chiama Second Contribution di Sean Phillips. No, ma infatti De Silva la trovo un po' nostalgico oggi. Non è un personaggio nostalgico, neanche malinconico e nostalgico. Quando escono certi bambini, lei non arriva, diciamo, come uno scrittore nostalgico, arriva come uno scrittore riflessivo e arrabbiato. Cosa è successo, diciamo? Perché oggi sull'isola deserta ha portato questa nostalgia per la lingua, questa nostalgia
a mangiare noci di cocco e sentire il rumore del mare, un po' nostalgici si diventa, insomma. Però insomma è una... Invece trovo che ci sia più malinconia che nostalgia.
Più malinconia che nostalgia. E riguardo l'esattezza delle parole, adesso De Silva, lei si becca la differenza tra malinconia e nostalgia stamattina per gli ascoltatori di Radio 3 sull'isola deserta e dall'isola deserta.
Beh, secondo me è abbastanza semplice. La nostalgia è un disagio del presente che ha a che fare con la non rassegnazione di aver perso qualcosa. E quindi la nostalgia è, come dire, un aggrapparsi al passato, è un restare sotto la botta, come si dice dalle mie parti, no? Ecco, un nostalgico, per dirti, è un fan di Elvis, è uno che non riesce a vivere nel presente, è uno che pensa che dopo Elvis non c'è più nulla e quindi si continua a vestire in quel modo, no? Ognuno di noi conosce degli innamorati così, che non sono mai venuti via da una storia d'amore e vivono ancora. A me è capitato recentemente in una delle scene di classe che ogni tanto si fanno nella vita, che sono delle occasioni per cui vedi, per esempio, molte mie ex compagne di classe vivono ancora in quel tempo lì, che hanno dato tanto più di quello che hanno ricevuto, che si aspettavano tanto di più dalla vita che hanno fatto, e sono rimasti aggrappati ad un passato in cui il rapporto che avevamo a scuola, noi tra l'altro eravamo una classe molto unita, pensa che noi per primi abolimmo le file, unimmo i banchi e ce lo lasciarono fare, quindi eravamo una specie di testuggine, e tante, soprattutto le ragazze, soprattutto le donne, le ex ragazze, vivono ancora in quel tempo lì, pensano che il tempo migliore della loro vita sia quello, che era un tempo di aspettativa, di attesa, di rapporti assolutamente gratuiti, non regolati da nessun principio utilitaristico. E quindi quella, secondo me, è l'atteggiamento nostalgico, che è una forma depressiva. La malinconia è un'altra cosa. La malinconia è la mancanza di qualcosa che potrebbe essere e non è, e che forse sarà. E quindi è un sentimento contraddittorio. E sono anche quei sentimenti un po' stupidi, a volte ridicoli, in cui tu all'improvviso, alle 4 di pomeriggio di una giornata di novembre, ti senti terribilmente vittimizzato da non sai cosa e ti senti così, così stupidamente incompreso e pensi che il mondo dovrebbe accorgersi di te, e un attimo dopo ti dici: ma perché dovrebbe accorgersi di me? Se io fossi il mondo, di me non me ne fregherebbe assolutamente nulla. E in quel momento ci ridi anche su. Secondo me la malinconia è quella. E non avere questi momenti di cedimento, no? Questa specie di languore depresso, e un attimo dopo dire: ma dai, non fare il cretino, dai, fai la persona seria.
Spero che abbia portato per noi, per tutti gli ascoltatori di Radio 3, anche un film sull'isola deserta.
Beh, è uno dei film che non riesco a dimenticare, è Turista per caso di Lawrence Kasdan, che poi è tratto dal libro omonimo di Ann Tyler, e che è uno dei film in assoluto dove William Hurt dà il meglio di sé. C'è anche Kathleen Turner e soprattutto c'è Gina Davis, che nell'occasione ebbe l'Oscar come attrice non protagonista. È un film molto triste, dove c'è un grandissimo languore in tutto il film. Lui è una persona depressa perché è uno scrittore di guide turistiche che ha perso un figlio morto accidentalmente in una rapina. Quindi si separa dalla moglie perché questo dolore è insostenibile. Insieme a lei, Kathleen Turner lo lascia all'inizio del film, lui si ritrova a vivere da solo con questo cane che si chiama Edward, vive così, si lascia vivere sostanzialmente in attesa della morte, quello che farebbe qualsiasi genitore quando gli capita la sciagura peggiore, cioè di un figlio che muore prima di te. E improvvisamente incontra questa donna, che è Gina Davis, che fa l'addestratrice di cani, e questa donna riesce a tirarlo all'interno della sua vita, proprio lo tira dentro, lui si lascia un po' portare in maniera disincantata, senza convinzione, e piano piano lei gli dimostra che una rinascita è possibile. E ci sono due scene molto emblematiche in questo film. La prima, in cui lui un giorno, tornando a casa, la trova che sta lavando i piatti, e mentre lava i piatti lei canta. Ma non solo canta, mentre canta balla, batte il piede, porta il tempo, cioè si lascia prendere dalla sua stessa interpretazione del pezzo, e lei non si accorge di lui alle spalle, lui la vede e la osserva, la guarda, diventa spettatore di lei, e improvvisamente si scopre un sorriso, ed è la prima volta che sorride in tutto il film. È l'attimo in cui lui capisce che il dolore si è calmato, lui è uscito da quella situazione di insensatezza della vita e qualcun altro l'ha fatto sorridere. Questa cosa qui è l'amore. È l'attimo in cui tu capisci che quella persona ti ha salvato la vita. L'altra scena che volevo raccontare, finale, di Turista per caso, in cui lui, tornato con la moglie, lascia, quindi Gina Davis, torna con la moglie cercando di recuperare questo matrimonio, anche lì per una questione probabilmente nostalgica, questi genitori di questo figlio perduto riprovano a ricostituire la coppia, e quindi lui lascia bruscamente l'altra e riprova con la moglie una forma, se vogliamo, anche di devozione verso questo figlio, e invece poi si accorge che ha bisogno di quell'altra, perché è l'altra che l'ha reso felice. E quindi nella scena finale lui sveglia la moglie, le dice che la sta lasciando, lei già lo sa, l'ha capito.
Comincio a credere che non conta quanto tu ami qualcuno. Forse quello che conta è quello che riesci a essere quando sei con qualcuno.
Tu puoi amare una persona, ma se un'altra persona ti rende felice, se un'altra persona ti consente di esprimerti, ti consente di aderire a ciò che tu intimamente pensi di essere, è quella la persona con cui devi stare.
Questa strana donna mi ha aiutato. possibilità in più di capire chi sono. Di uscire dalla gabbia mentale della mia famiglia. Di starne fuori.
E quando dice questa frase, tra l'altro, Kathleen Turner, e lei lo guarda riconoscendo la verità di queste parole e lo abbraccia. Quindi c'è questa separazione nell'unione, che è il tipo di separazione che tutti vorremmo avere, ma poi non succede così nella realtà.
De Silva, ma secondo lei le cose che ci rendono felici ci ricattano in qualche forma?
Accidenti, come no? La felicità è una grande sola, come l'amore è una grandissima sola, è un pessimo affare.
De Silva, lei si definirebbe anche uno scrittore di storie d'amore?
Sì, sicuramente sì. Secondo me senza amore non c'è racconto. Nessuno può avere la presunzione di poter scrivere una storia o raccontare una cosa che abbia senso per chi l'ascolta se non ci fosse dentro almeno un presentimento d'amore. Ho citato Nino Buzzati senza accorgermi. C'è una parte del suo libro migliore che si chiama Un amore, in cui lui a un certo punto guidando in macchina in un paesaggio di collina si domanda: perché ho questo senso di smarrimento e di bellezza insieme? Perché questi alberi, questo cielo, questo... E a un certo punto lui ha questo passaggio bellissimo e dice: a un certo punto capisco il segreto è l'amore. E lui scrive proprio così, dice: tutto quello che ci affascina nel mondo inanimato, le piante, i fiori di più, le stelle di più, le città di più, il cielo, sono importanti e ci attirano perché contengono un presentimento d'amore, contengono l'attesa di una persona che non sappiamo ancora chi sia.
When it comes my way, I'll do my best to make him stay.
Ringraziamo Diego De Silva che questa domenica di gennaio ha portato per noi sull'isola deserta Il giovane Holden di Salinger, Second Contribution di Sean Phillips e Turista per caso. L'isola deserta torna domenica prossima sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Grazie a tutti.
Grazie a tutti voi, a Chiara Valerio e a tutti gli ascoltatori.
He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I
Isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Rai, Radio 3.